disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel.
Benvenute, benvenuti anche, benvenuto su Hack or Die, prima puntata del 2019. Siamo, per chi si fosse sintonizzato ora, l'approfondimento critico informatico di Radio Città Fujiko, e oggi parleremo, tanto per cambiare, di diritti digitali e sicurezza informatica. Ok, vi abbiamo raccontato tante volte di come funziona il web, di dove teniamo i nostri dati digitali e più di una volta ci siamo imbattuti nella parola anonimato, confidenzialità, sicurezza e cercando sempre di più di distruirci fra di noi e scambiarci le conoscenze in questo argomento. Come quando professionalmente però si arriva a fare questo lavoro ci si rivolge a dei digital security helpline oppure ci si rivolge direttamente a delle organizzazioni il cui obiettivo è sapere esattamente come muoversi nella sicurezza digitale. Abbiamo per questa puntata insieme a noi Floriana che subito introduco con una domanda per chiederle un po' di spiegarci come porta avanti il suo lavoro.
Ciao.
Ciao.
Io lavoro per la helpline di sicurezza digitale di un'organizzazione non governativa che si chiama Access Now. E io, questa helpline lavora per tutti i giorni, 24 ore su 24, e risponde a incidenti di sicurezza digitale che possono essere un sito web che non si raggiunge più oppure un computer sequestrato o varie altre situazioni molto diverse per persone che cercano di cambiare il mondo. La mia parte in questo team consiste nel preparare tutta la documentazione su come reagire ai singoli casi, ma anche nel coordinare training di sicurezza digitale oppure nel fare varie altre attività preventive per evitare gli incidenti prima che accadano, per cui per rafforzare le persone che sono già a rischio in modo che non si espongano ai problemi che possono poi richiedere il nostro intervento.
Ok, quindi hai una figura didattica quasi in questo ambito.
Sì, oppure in parte didattica e in parte coordino la didattica. Dal rivedere i testi che scriviamo al organizzare training, a volte li faccio anch'io, però altre volte invece capita che richiedano o che vogliamo organizzare dei training di sicurezza digitale in posti dove io non parlo la lingua oppure dove ci sono già persone che sono in grado di farlo, e allora preferiamo dare forza a quelle persone piuttosto e a quelle comunità piuttosto che andare noi a dare la istruzione su come proteggersi, anche perché la protezione è una strategia e quindi a seconda di dove vivi, di quali sono i tuoi problemi, di come è il tuo mondo, ti proteggerai in un modo diverso.
Ok, quindi se ho capito bene, anche per un po' confrontarci, è formulare insieme delle strategie di gestione dei dati digitali e quindi per prevenire la fuoriuscita di questi dati o conoscere quali sono le vie di comunicazione con cui insomma si lasciano dati nella rete, sapere che cosa si sta esponendo, che cosa no, e in questo modo a fare azioni preventive sulla raccolta maligna o malevola da parte di qualcuno, di qualcun altro, di altre entità, dei dati che sono di una organizzazione.
Esattamente, se per raccolta intendi anche una raccolta che può essere non online, nel senso che a volte, cioè, ci si deve proteggere da le autorità di frontiera che ti sequestrano il computer, e lì non ti stanno facendo un man in the middle, ti stanno proprio prendendo il computer, e quindi la tua prevenzione consisterà nell'avere la full disk encryption e nell'avere una password forte, non necessariamente nel sapere quale strumento di comunicazione usare. Quindi a seconda di quello che fai, passare una frontiera, oppure attraversare una favela in Brasile, oppure semplicemente avere un sito web o comunicare con persone da una parte all'altra, ci saranno strategie diverse. Quindi la prevenzione consiste soprattutto nel valutare quali sono i rischi, fare quello che in inglese viene chiamato threat modeling, modellazione del pericolo, insomma individuare i rischi, individuare quali sono le cose che devi proteggere di più e poi capire come proteggerle. A volte si tratta proprio di rischi fisici. A volte si tratta di fare in modo che se lo sbirro ti picchia, se non gli dai la password, allora non è la password il punto, ma c'hai i dati da qualche altra parte.
Questi erano i Taraf Ogea Bogea, gruppo klezmer registrato qualche anno fa a XM24, li abbiamo sentiti con il cembalo. Proseguiamo l'intervista, vi ricordo siamo con Floriana di Access Now. E le organizzazioni e le persone che si rivolgono a voi, di che area linguistica oppure di che tipologia, non lo so, è chiaro che non potrai, non so, ci puoi elencare, darci un'idea? Questi sono giornalisti investigativi, sono da che, in che ambiti, agiscono?
Allora, la missione di Access Now è lavorare con quello che viene definito società civile nel mondo anglosassone. Si tratta di persone che non fanno parte di partiti politici e che cercano di lavorare a un cambiamento verso la democrazia o verso i diritti umani attraverso altri tipi di attività che non siano quella lì in Parlamento. Quindi stiamo parlando di giornalisti, sì, ma stiamo parlando anche di semplici attivisti, cioè proprio quelli che da noi stanno nei centri sociali, da altri paesi non stanno nei centri sociali, no? Per cui possono essere persone che organizzano dei gruppi per fare qualcosa, che ne so, sui diritti degli omosessuali, oppure su come evitare che un parco venga privatizzato, cose così. Quelle persone le aiuteremo, oppure aiutiamo i difensori dei diritti umani, persone che documentano le violazioni dei diritti umani in posti brutti. E quindi sì, questo tipo di persone cerchiamo, tendiamo ad aiutare. Non aiutiamo i singoli individui, per quello ci sono altre entità, a volte, dipende dallo Stato, spesso è la polizia. Ecco, quindi cerchiamo di aiutare persone che hanno un progetto, piuttosto che purtroppo singoli individui, non abbiamo le forze per aiutare tutti, purtroppo. Ecco questo.
E come si articola la vostra azione sull'internazionale e sul locale?
Penso che la risposta sia questa. Allora, Access Now è nata come ONG americana, però in realtà la Digital Security Helpline non ha sede negli Stati Uniti. Non, inoltre, vabbè, Access Now, c'è da dire, non prende fondi dagli Stati Uniti, ma comunque prende fondi da vari da governi del Nord Europa, prende fondi da società. È importante parlare di questo perché ha una politica di finanziamento per cui non si accetta un che le persone che ti danno i soldi influenzino il modo in cui lavoriamo. Questo ci permette per esempio di continuare a lavorare in posti che sono considerati stati nemici da altri finanziatori, no? Per cui cerchiamo di essere più capillari possibili e cerchiamo di esserlo a partire dal fatto che la helpline ha 3 sedi per essere attiva 24 ore su 24, 3 sedi a cavallo dei fusi orari, per cui uno è in Costa Rica, uno è in Tunisia e uno è nelle Filippine. E le persone che lavorano in Costa Rica, in Tunisia e nelle Filippine influenzano il modo in cui lavoriamo, a cominciare dal fatto che rispondono nelle loro lingue, quindi hanno un'autonomia di intervento, quindi non, è locale oltre che essere internazionale. Ora ovviamente locale nei 3 posti che ho citato, però questo significa anche che dalla Tunisia possiamo lavorare in tutti i paesi arabi, dalla Costa Rica possiamo lavorare in tutti i paesi dove si parla spagnolo, perché ci sono appunto persone che lavorano lì dentro la helpline che parlano queste lingue, oltre al francese in Tunisia, oltre al portoghese di alcune persone che lavorano in Costa Rica, e poi abbiamo il filippino nelle Filippine anche, e poi abbiamo anche altre lingue parlate nella headline, appunto per esempio l'italiano. E quindi siamo capaci di raggiungere una vasta sfera di zone dove non si parla l'inglese e riusciamo a interagire con comunità più vaste, ma cerchiamo anche di potenziare queste comunità, non di andare lì, appunto come dicevo prima, a rivelare la verità che abbiamo noi, ma a potenziare anche le comunità di sicurezza digitale che ci sono nei singoli paesi e che magari parlano lingue diverse da quelle che sappiamo parlare noi. Non so, per esempio uno dei maggiori numeri di casi che abbiamo è dal Vietnam e noi non parliamo il vietnamita, perché abbiamo una relazione con altre organizzazioni che lavorano in vietnamita e quindi riusciamo a aiutare quella rete di persone ad aiutare a loro volta la società civile in Vietnam.
Ok, avrei un'ultima domanda su... prima ci hai già enunciato diversi casi proprio di violazione in cui sia in prevenzione sia per lo più in prevenzione si considera durante la propria vita, si considera punti delicati in cui appunto pensare preventivamente a come i propri dati vengono gestiti. Prima, appunto, non so, questo è in realtà un argomento che non succede solo nel digitale, nominavi le frontiere stesse come forma cioè come violenza sulle persone e sui dati spesso che queste persone portano con sé. E allo stesso modo hai altre forme di di azioni così violente sui dati altrui, anche cioè proprio non analogiche ma nel digitale, altri esempi? Sono stata confusa,
non
nella domanda. Allora, dicevo che prima ci hai portato un esempio chiaro e, su come forme di violenza sui dati e sulle persone avvengano alle frontiere. E similmente hai qualche altro ce ne sono moltissime probabilmente, ma qualche altro esempio di casi in cui le persone non si rendono conto, ma è molto forte l'appropriazione dei propri dati da parte di elementi terzi.
Beh, ovviamente le persone non si rendono conto di tutti i dati che vengono appropriati dalle compagnie come Facebook, però non penso che tu stia apprezzando questa cosa qui.
Sì, sì, anche questa risposta questa rientra nelle...
Cioè, nel senso, questa non è una questione di sicurezza digitale tanto, no? Cioè, sì, certo, nel momento in cui noi facciamo un'opera preventiva gli avvertiamo anche le persone con cui stiamo lavorando riguardo al fatto che appunto se si fanno un account su Facebook poi tutte le loro comunicazioni che vanno su Facebook saranno conservate lì. Però questa cosa diventa una questione di sicurezza digitale nel momento in cui, e non solo di privacy, che è più una questione politica la privacy, la sicurezza digitale è questione di vita o di morte. Può diventare una questione di sicurezza digitale quando l'avversario è gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti hanno accesso molto diretto a Facebook, in quanto, vabbè, a parte il fatto che possiamo immaginare che l'NSA possa vedere cose di Facebook senza che questa cosa sia pubblica, ma diciamo senza, a parte le teorie del complotto, sappiamo benissimo che se un giudice negli Stati Uniti decide che deve fare una indagine su qualcuno, manda una letterina a Facebook con un gag order, cioè un ordine di non rivelare questa cosa, cosa che negli Stati Uniti è regola, e a quel punto se una persona sta facendo delle cose per cui finire nelle mani degli Stati Uniti è rischiano di finire in galera, allora cioè quella diventa una questione di sicurezza, avere dati su Facebook nel momento in cui il tuo avversario è gli Stati Uniti. E per esempio se Snowden
avesse usato Facebook per comunicare,
sì, non ce l'avrebbe fatta. E infatti Snowden sapeva benissimo che non doveva usare Facebook, ma Snowden sapeva benissimo che i poteri forti sono molto più potenti di così, no? Che avrebbero potuto intercettargli le mail.
E quindi non permettere mai di che arrivare alla stampa e arrivare alla conoscenza, non fare trapelare queste cose.
Sì, oltre al fatto che sarebbe finito in prigione, avrebbero buttato la chiave.
Eh sì.
Quindi sì, cioè la privacy, sulla privacy ci concentriamo un po' di meno, perché sì, facciamo certo formazione, abbiamo anche Access Now ha un team dedicato alla formazione per il pubblico generale, pubblicano post, fanno guide e quello parla anche di privacy di più, perché stiamo parlando di pubblico generale, però quando si tratta di utenti a rischio fai più attenzione alle cose che possono mandarli in galera o possono farli morire. Cioè, situazioni dove non sai che stai mettendoti a rischio possono essere per esempio usare un telefono satellitare, perché i telefoni satellitari, per quanto siano molto necessari in certe zone, sono molto più intercettabili e non possono essere criptati. Dove devi sapere queste cose, e se non le sai è un problema, certo. Però il problema è che cioè devi sapere tutto se sei un utente a rischio, altrimenti puoi essere beccato in tutti in molti dettagli diversi. Non lo so, la risposta che mi veniva da darti era, e questi non sono utenti con cui lavoriamo spesso perché appunto sono persone tra virgolette normali, non membri della società civile, sono le donne che non sanno che il loro partner gli sta sorvegliando le comunicazioni, perché hanno ricevuto in dono il telefono dal loro partner, il quale partner ha installato uno spyware sul loro telefono prima di regalarglielo, e quindi lui sta sorvegliando tutto e loro non lo sanno. Questo è una cosa di vita o di morte ed è un problema vero.
Sì, e anche molto spesso le associazioni che già esistono che danno supporto contro la violenza sulle donne non hanno la conoscenza tecnica e non sono specializzate nel mondo del digitale, quindi ci auguriamo sempre di più che ci possano essere cooperazioni e unioni con anche chi è del settore.
Esattamente.
Va bene, ti ringrazio tantissimo, proseguiamo col programma.
Questi erano i Taraf Oghea Boghea, con doine, sirbe tradizionali rumene e canzoni gitane dell'area mediterranea, ovvero Marian Nicole Serban e Bucur Aristide. Ringraziamo Floriana per la pazienza e le preziosissime informazioni che ci ha dato. Vi ricordo, siamo a fine della trasmissione Hack or Die, e vi ricordo gli appuntamenti che a Bologna potete trovare riguardo a sicurezza digitale e ai diritti nella rete. Domani, mercoledì 9 gennaio, c'è come ogni mercoledì l'incontro di Hacklabbo, laboratorio hackers, a XM24 intorno alle ore 21, in contemporanea un altro laboratorio autogestito all'interno di XM24, che è l'Ampio Raggio, la gloriosa ciclo-officina popolare. Quindi potete approfondire sia le vostre conoscenze informatiche, tecnologiche, digitali, sia le vostre conoscenze tecnologiche riguardo alla meccanica e ai vostri mezzi preferiti di locomozione, ovvero le gambe e la bicicletta. E introduco questo argomento proprio per dire che il 9 gennaio è la data per un'udienza a Torino riguardo al processo sui fatti dei Riders e di Foodora. Noi incoraggiamo e speriamo che i diritti di questi lavoratori possano farsi valere e ci rammarichiamo che lo strumento digitale proprio di queste applicazioni che controllano questi lavoratori e che servono proprio come scuse indirette alle aziende per cercare di estraniare dalla loro subordinazione i lavoratori, comandarli a bacchetta e controllarli continuamente anche quando non sono sotto contratto. E quindi ci auguriamo che i processi abbiano esiti positivi per i lavoratori e vi incitiamo e vi incoraggiamo a venire ad avere informazioni sia riguardo all'ACLAB che alla ciclofficina Ampio Raggio proprio nello stesso giorno di domani. Con questo chiudiamo la puntata e buon martedì pomeriggio. Ciao!
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes, everyone's a stranger, 1,000 to